Zibaldone.
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui a Zibaldone sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e Radio Contrabanda è una delle storiche radio libere di Barcellona. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiano, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sui 91.4 FM a Barcellona, in streaming dalla web di Radio Contrabanda www.contrabanda.org, e poi vi ricordo anche il nostro blog dove trovate tutte le puntate in podcast da oltre 3 anni e mezzo a questa parte, zibaldone.contrabanda.org. Oggi venerdì 19 settembre un'altra puntata ricca di ospiti, ricca di sorprese, ve le annuncerò tra poco, ma come sempre per scaldare un po' i motori, per calentare l'ambiente come si direbbe qui in Spagna, andiamo con un po' di musica, una nuova uscita che arriva direttamente dall'Italia, o meglio dire da Verona. Loro cantano in Veneto, si chiamano Contrada Lurì e da marzo è uscito il loro primo disco per la Vagimal Records Audio Globe, Doman le Festa. Ci andiamo a sentire una canzone che mi è piaciuta molto e si chiama Mi Son de Avesa.
Mi Son de Avesa, anche se non è sulla rubrica. A mesa, ci sa che storie che la gatta conta. Senza età, venuta prima della grande città. Guarda là, un'accesa vecchia più che una cattedral. Il signor de labbra, non era bonde strusare la var. Necessità li lava andare ad Avesa. Non siamo mia come quei de Cusa, che nella piazza è la statua di un can. Non è per far paragon proporzio, ma da noi altri in piazza che moleo. Son de Avesa, e se no via il turista internazionale. Osservar, do tre vie te la sarà medieval. Respirar, sentirsi dentro una valetta incanta. Ascoltar, no bel casin de quei che va in tangenzial. Chi non è mia come in centro città, che passa gente che per sempre è in casa. Non è per dir che è meglio così, ma mi indormisso col rumore dell'ore. vecchia de Alvesar, el león de Alvesar.
La Contrada Lorì. Contrada Lorì è musica tradizionale, canti popolari veronesi e veneti, folk e canzoni d'autore. A marzo è appunto uscito il loro primo disco, molto molto bello come avete potuto sentire. Il titolo è Doman le festa, si capisce benissimo anche se non siete veneti, milanesi, trentini o friulani, domani è festa. E è stato prodotto dalla Vagimal Records, che abbiamo conosciuto, cioè li abbiamo conosciuti come C più C uguale Maxi Gross, quell'interessante gruppo di rock psichedelico italiano che ha partecipato anche quest'anno al Primavera Sound. L'abbiamo avuti qui a fine maggio a Zibaldone, quindi insomma le cose rimangono sempre tra noi in casa, e in casa, o meglio in un'osteria, un'osteria nell'ameno borgo di Avesa, e da qui la canzone che ci siamo appena sentiti, Mi son de Avesa, cioè io sono di Avesa, è nato anche questo progetto della Contrada Lorì, un gruppo di polistrumentisti veronesi riuniti in una nebbiosa giornata invernale del 2012 da Roberto Rizzini, autore, cantautore, musicoterapeuta, ma soprattutto coproprietario di una osteria ad Avesa. Ha chiamato quindi Roberto alcuni amici, come lui appassionati di cibo, di vino Valpolicella e di musica, tra cui i futuri membri di questa band: Roberto Nicolino, cuoco, filosofo e contrabbassista, Arturo Pero, medico violoncellista, Francesco Scardoni, giurista e cantante, Paolo Marocchio, musicoltore e mandolinista, Andrea Pomaroli, educatore fisarmonicista, e Andrea Trevisan, giurista e chitarrista. Da qui insomma è nata questa band, Contrada Lorì, che tra l'altro, quindi non vi racconto molto di più perché la prossima settimana li avremo ospiti in un'intervista telefonica qui a Zibaldone, quindi il 26 settembre li conoscerete, avremo in collegamento telefonico Roberto Nicolino, proprio uno dei membri della Contrada Lorì. Voglio sì solo però aggiungere una cosa: mentre di sottofondo ci stiamo sentendo un'altra canzone del loro album Doman le festa, San Briccio Blues, e prima di sentirci un'altra canzone, la spiegazione, diciamo la presentazione che mi hanno mandato gli amici della Vagimal Records, cioè i C più C Maxi Gross, che mi scrivono: questo è il disco che avremmo voluto fare da sempre. Se i C più C uguale Maxi Gross hanno preso la psichedelia e il folk anni 60-70 anglo-americano e li hanno reinterpretati ispirandosi alle atmosfere che si respirano sulle nostre prealpi venetre, usando comunque un linguaggio internazionale, la Contrada Lorì usa invece la tradizione della musica popolare veronese-veneta, quella delle osterie dei cori alpini, per creare canzoni d'autore che vadano oltre i confini regionali, per essere capiti e apprezzati dalla Sicilia al Trentino Alto Adige. Questa è la nostra sfida, non da poco, lo ammettiamo. Saremo ambiziosi, ma crediamo che sia un sogno che parte del dialetto veronese e può arrivare ovunque. E in fin dei conti, insomma, è arrivato fino a Barcellona, quindi proprio ovunque, ovunque no, ma è arrivato abbastanza lontano dall'Avesa della canzone che ci siamo appena sentiti. Ma prima di presentarvi il nostro primo ospite che è qui e di presentarvi anche la puntata, ci andiamo a sentire un'altra canzone della Contrada Lorì, da questo loro album Doman le festa, un'altra canzone ironica. Si chiama, e lo capirete anche se non siete veronesi, Se solo gavesse un iPhone. Immagino che lo capite. Se solo avessi un iPhone. Ironia in stile veneto.
Se solo avesse un iPhone, potrei andare su Facebook per dirgli che vi è un meeting, per poter fare un briefing. S'aspetti tu che fremo un happening. Se solo avesse un iPhone, passo tutto il giorno in high profile. Se aspettar qualcuno para un business plan, partecipi para un workshop e non starmi a pensare al loco. Ma guardaria sul streaming le brutte note del reality, pensa quanta emotion quando gli arriva la location e poi che dà la nomination. Avesse un iPhone, cavaria al manco un po' di know-how, ma cercaria un me trainer per farmi dire un bel center dove se ferma lo stress con relax. Se solo avesse un iPhone, potrei andare anche da Louis Vuitton a farmi un abito de chiffon o qualcosa di preta per te, anche se il francese è demodé.
Se solo gavesse un iPhone, l'ironia appunto della contrada Laurier di questo loro nuovo album uscito a marzo di quest'anno, Doman le festa. Li intervisteremo, o meglio, intervisteremo uno dei membri di questa band la prossima settimana, quindi li conoscerete meglio e ci ascolteremo anche qualche altra canzone dal loro album. Ma ora, insomma, è arrivato il momento di presentarvi la puntata di quest'oggi. Quest'oggi 19 settembre, terza puntata della nuova stagione 2014-2015 di Zibaldone, e cominciamo con un ospite che è già qui con noi, ve lo presento tra pochissimo. Andrea Delotto è un altro gradito ritorno, come anche la settimana scorsa abbiamo avuto altri graditi ritorni, e parleremo di una questione molto molto importante, il caso di Léonard Peltier, una storia davvero da conoscere, una storia drammatica, dura, ma che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, Andrea ce lo spiegherà meglio, ci ha dato anche delle belle notizie, ci ha dato della speranza. E poi avremo degli altri invitati, Marasma Zebra, un gruppo attivo qui a Barcellona da poco più di un anno, ascolteremo delle loro canzoni, ci presenteranno il loro progetto. E poi ci sono news musicali, ci sono news riguardo a concerti di musica italiana e di artisti italiani a Barcellona nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi, insomma, due ore di Zibaldone belle, piene di musica e di ospiti. E appunto con il primo ospite cominciamo, è già qui con me negli studi di Zibaldone, Andrea Delotto. Andrea, bentornato.
Grazie, grazie a voi di avermi invitato un'altra volta e sono felice sempre di venire qua.
È un piacere averti qui perché, tra l'altro, Andrea, insomma, sei uno dei membri della comunità italiana di Barcellona, tra i più attivi. Insomma, ti ricordiamo già qualche anno fa. Quanti anni sono passati dallo sbarco?
4 anni esatti, il 25-26 giugno del 2010. Organizziamo quell'iniziativa, ci lavorammo un anno sodo prima e nulla.
E fu una bella soddisfazione.
Sì, andò molto bene, si sono mantenute delle relazioni intense e profonde che con altre iniziative sono state molto molto utili.
Bene, lo sbarco, lo ricordiamo, era questa barca che invece che andarsene dall'Italia, in Italia ci tornava appunto per mettere in luce come l'Italia era un paese che faceva scappare in tutti i sensi, non solo i cervelli, ma la gran parte del bello e del buono di quel paese. Le cose purtroppo, per quanto gli sforzi dello sbarco, non sono cambiate molto, ma noi insomma la speranza ce la mettiamo, da Barcellona o anche da altri posti. Andrea, però, tra le tante lotte che segui, tra le tante attività che porti avanti, ce n'è una che negli ultimi mesi ti ha visto protagonista e che riguarda un caso non italiano, ma americano, di un nativo americano, meglio dire, Léonard Peltier. Molti in ascolto probabilmente non sapranno chi è Léonard Peltier. Ci potresti raccontare chi è e qual è la sua storia?
Dunque, Léonard Peltier è un nativo, appunto, un indiano, un Dakota, nato negli Stati Uniti il 12 settembre del 44, quindi ha da poco compiuto 70 anni, e è cresciuto nelle loro comunità, insomma, in una situazione, quella degli Stati Uniti per gli indiani d'America, molto, molto difficile, di grande emarginazione, di grande povertà, miseria, abbandono, degrado. E comunque, insomma, era cresciuto con la sua famiglia, pur passando anche periodi in istituto, che lui a posteriori giudica il suo primo carcere che ha vissuto quando era ragazzino. E comunque con una vita abbastanza movimentata, ma gioviale, insomma, un tipo con un carattere anche molto, molto allegro, e che però nella fine degli anni 60 l'ha visto cominciare a partecipare, soprattutto nei primi anni 70, a quello che era appena nato, che era l'American Indian Movement, ossia gli indiani cominciavano ad organizzarsi e a reagire. Certo, il contesto era differente, in quel momento anche i neri si erano certamente molto ben organizzati e gli indiani cercano di fare lo stesso, con dei risultati che in alcuni momenti furono anche molto importanti, cioè riuscirono ad occupare degli spazi, degli uffici, un'isola anche, cioè fecero delle azioni anche molto eclatanti, rivendicando fondamentalmente i loro diritti, il diritto alle loro terre, alle loro montagne sacre, zone e regioni che venivano mano a mano, dalle quali venivano mano a mano scacciati perché venivano scoperte risorse minerarie in quelle zone. Fu in quegli anni, appunto i primi anni 70, che cominciarono a prendere le armi, letteralmente, perché stavano morendo come mosche, nel senso che i dirigenti delle loro organizzazioni venivano assassinati o da bande praticamente paramilitari, insomma quelli che potremmo aver chiamato squadroni della morte in America Latina, oppure direttamente da polizia o agenti federali. L'American Indian Movement era appunto questa organizzazione che, per quanto sicuramente non attrezzata come uno potrebbe immaginare una sorta di guerriglia, insomma, ma certamente in qualche modo atta a difendersi, e venne chiamata, per scendere un po' a quello che è stato poi il caso che ha cambiato la vita a Leonard Peltier, venne chiamata da una piccola comunità nella regione di Oglala, perché vi era un momento di forte, forte tensione in cui potevano essere sgomberati, c'erano sparatorie che potevano avvenire in qualsiasi momento perché venivano minacciati. Quindi per descrivervi un po' la situazione, arrivarono in questa comunità, in questo villaggio, come potremmo vedere oggi un accampamento Rom, per descrivervi un po' quali che sono le realtà di queste regioni, molto grande miseria. Arrivarono in 17, come dire, per difendere questa comunità. Bene, di questi 17, 6 erano gli uomini, quindi capite che era veramente un po' una sorta di armata Brancaleone, con tutto rispetto. Però, infatti, in quei giorni avvenne quello che poi fu quella giornata tremenda del 26 giugno del 1975, ovvero arrivarono due agenti in assoluto borghese con la macchina senza alcun segno di riconoscimento, non si sa bene esattamente come, insomma iniziò una sparatoria alla quale seguirono numerosissimi agenti dell'FBI, insomma quella giornata si trasformò in un tiroteo, come direbbero qui, insomma in una sparatoria che vide migliaia di colpi sparati, e in sostanza, per farla breve, alla fine della giornata rimasero uccisi sul terreno i due iniziali agenti dell'FBI e un nativo americano. Del nativo americano non gliene fregava nulla a nessuno, come delle altre decine e decine di nativi americani che erano morti nei mesi precedenti, ma per quei due agenti dell'FBI si scatenò la caccia all'uomo.
E quindi Peltier fu catturato?
Dunque, arriviamo al dunque. Peltier era chiaramente fra questi uomini che cercavano di difendere la comunità, riuscirono a scappare tutti, anche nella sua autobiografia La mia danza del sole lo racconta anche come una cosa quasi magica, nel senso che seguirono il volo di un'aquila che li portò letteralmente a riuscire a sfuggire a quello che era quasi un accerchiamento. Riuscirono a scappare con vecchi, bambini e si nascosero nelle settimane seguenti. Bene, cominciò chiaramente da parte dell'FBI. Attenzione, l'FBI in quel momento aveva in quello stato degli Stati Uniti la maggior percentuale di agenti di tutto il resto degli Stati Uniti, cioè c'era un concentramento in quella zona perché doveva essere stroncato questo American Indian Movement, doveva essere stroncato.
Di che stato parliamo, degli Stati Uniti?
Del Dakota, di fatto. Vennero ricercati in tre, in particolare vennero fatti tre nomi, di cui uno era quello di Leonard Peltier. Vennero catturati i primi due nativi americani, vennero processati, il processo fu un processo trasparente, e ne uscirono, e questa è la cosa molto importante, ne uscirono assolti con una decisione del giudice che diceva che non vi erano prove che questi fossero stati coloro che avevano sparato i due agenti dell'FBI, ma diceva diceva, anche vi fossero state le prove, sarebbe stata legittima difesa. Quindi questo sta a descrivere cosa era stata quella giornata, cioè di fatto una sparatoria bestiale in cui erano stati sparati colpi da una parte e dall'altra. Ora, benissimo, l'FBI a quel punto si concentrò sul terzo ricercato, che era Leonard Peltier. Leonard Peltier venne arrestato alcuni mesi dopo, il 6 febbraio del 76, in Canada. Si era nascosto, spaventato, in Canada. Venne arrestato in Canada e qui è il primo passaggio interessante, ovvero importante, cioè che gli Stati Uniti ottengono l'estradizione di Leonard Peltier con delle prove dichiaratamente false, ovvero a posteriori lo stesso governo canadese si rende conto che le prove tirate fuori insomma dall'FBI e dagli Stati Uniti per ottenere l'estradizione erano talmente false che sarà lo stesso governo canadese a posteriori a protestare formalmente e fortemente col governo degli Stati Uniti per come era stata ottenuta l'estradizione, cioè una sorta di donna Dakota che diceva di essere la moglie di Leonard Peltier, in realtà non l'aveva mai visto, dicendo che lei l'aveva visto sparare quei colpi. Quindi questo già dà il polso come si stavano preparando perché venisse cucinato nella miglior maniera, a loro avviso, da parte dell'FBI, Leonard Peltier. Venne organizzato un processo ben diverso da quello precedente, venne spostato nella città, in una città dichiaratamente razzista, con una giuria di soli bianchi, venne fatto velocemente e ottennero quello che volevano, ossia una vendetta e il capro espiatorio che doveva pagare per tutti. E Leonard Peltier, dal 6 febbraio 1976, è in carcere di massima sicurezza perché è stato condannato a 2 ergastoli.
È una storia davvero interessante, Andrea, grazie poi per la precisione e davvero il riassunto, perché è una storia che meriterebbe ore di programma qui a Zibaldone. E facciamo una piccola pausa musicale, ci andiamo ad ascoltare una canzone, tra l'altro che è una canzone di lotta, e poi ritorniamo qui insieme a te, continuiamo a parlare del caso di Peltier e non solo della sua storia, del passato, ma anche del presente. Andiamo con una canzone di lotta da un album relativamente recente. Lui è Marco Rovelli, la canzone si chiama Sbandati. Dopo vi dirò qualcosa di più. Eccola qui.
Sotto il mare un canto si innalza, è ora d'andare, lasciarsi alle spalle tutto il male, con un inno nuovo da imbracciare. C'è tutta una strada da segnare, e mentre cammini continua a cantare. Noi sbandati, noi disertori che sosteniamo la terra, miscredenti d'immensa fede, noi che spalanchiamo il cielo. Una vetta all'altra per il crinale, prenditi il tuo tempo per respirare, lubrifica i sensi per mirare, e sottovoce ricorda di cantare. Sbandati noi disertori che sosteniamo la terra, miscredenti di immensa fede, noi che spalanchiamo il cielo. Apri il cuore all'improvviso, faccia a faccia col destino. La tua libertà.
andare. Guardarsi in avanti ed iniziare. Guardare in avanti e raccontare. C'è un'altra strada da tracciare. E quando vedi il fuoco riprendi a cantare. Noi sbandati, noi disertori che sosteniamo la terra. Miscredenti di immensa fede noi che spalanchiamo il cielo. Noi sbandati, noi disertori che sosteniamo la terra. Miscredenti di immensa fede noi che spalanchiamo il cielo.
Marco Rovelli, Libertaria, questo è il titolo dell'album, la canzone è Sbandati, testo e musica di Marco Rovelli, ma avete sentito anche la voce di Paolo Archetti Maestri e agli altri strumenti c'erano anche gli altri Yo-Yo Mundi, non solo Paolo Archetti Maestri, Yo-Yo Mundi che abbiamo avuto ospiti anche qui a Zibaldone un po' più di un anno fa. Quindi è anche un piacere riascoltare una canzone che non abbiamo scelto a caso in quest'album di 5 anni fa di Marco Rovelli, perché è una canzone che parla della guerriglia partigiana, ma come spiega lo stesso Rovelli nel booklet del disco, è anche al tempo stesso quella della guerriglia partigiana una condizione universale di resistenza ed esodo. E insomma, una storia di resistenza come più significativa di quella di cui stiamo trattando quest'oggi qui insieme ad Andrea Delotto a Zibaldone, cioè quella di Leonard Peltier. Insomma, forse non ce ne sono di più significative. Andrea, ci hai raccontato La vita in libertà di Leonard Peltier fino a quel 1976, l'arresto in Canada, l'estradizione, un processo farsa, la condanna a 2 ergastoli, e da quel momento la vita di Leonard Peltier, cioè 38 anni e mezzo
dentro le carceri di massima sicurezza. I primi anni sono stati chiaramente i più duri, anche perché hanno tentato di assassinarlo più di una volta, hanno di fatto organizzato una di quelle fughe in cui tu hai più paura a sfuggire che altro, perché puoi essere colpito da dietro, ripreso subito, gli vennero dati altri 7 anni, quindi qualcosa come 2 ergastoli più 7 anni. Di fatto le carceri di massima sicurezza vuol dire che negli Stati Uniti non si esce neanche per i funerali dei propri genitori, vuol dire che si viene spostati a migliaia di chilometri dai parenti e da casa, vuol dire che si vive con una pressione pazzesca, anche perché ovviamente è diventato un simbolo. Leonard Peltier era il simbolo delle lotte dei nativi, era qualcosa che qualcuno ricordava essere una sorta di Nelson Mandela dei nativi americani, è un po' una sorta di fratello di Mumia Jamal, perché hanno queste due storie parallele, per quello spesso anche nelle lotte, anche qui a Barcellona, ricordiamo i due nomi insieme, insomma, perché sono due vicende molto molto simili. E Leonard Peltier è stato anche operato a una mandibola per le botte verosimilmente che aveva preso, ma tutto questo veniva fatto sempre solo grazie alle pressioni che avvenivano dall'esterno, altrimenti probabilmente sarebbe già morto in galera. Pressioni che sono state crescenti e sono state con degli alti e bassi incredibili, nel senso che se voi andate a cercare su internet troverete per esempio un articolo del País che dice: inizia una campagna per la liberazione di Leonard Peltier a Madrid. Inizia una grande campagna, bene, l'articolo è del 1993, quindi fate conto di quante persone si sono mosse in più di 20 anni, perché, ma di fatto da 38, perché fin dall'inizio quest'uomo uscisse, quindi si sono accumulate firme, petizioni, manifestazioni, marce, murales, cioè su tutto quello che potete vedere anche su internet c'è un'accumulazione, una stratificazione della storia di quest'uomo, tanti che in molti pensano che o sia morto o sia fuori, ma non si capacitano che a posteriori, magari dopo che hanno manifestato per lui 10 o 20 anni fa, quest'uomo sia ancora dentro. Allora, c'è un libro, appunto il suo libro La mia danza del sole, che è introvabile, ma qualche copia nei Remanders.
In italiano è stato tradotto.
È stato tradotto in italiano e anche in spagnolo, quindi lo potete trovare anche qui. Appunto non è facile da trovare, ma è un libro formidabile. La cosa tremenda è che appunto descrive una situazione attualmente, cioè quella di 15 anni fa, nel senso che l'ha scritto 15 anni fa, e uno stenta a credere che quell'uomo, scrivendo in quella situazione, vuol dire che era già dentro da più di 20 anni, sia ancora dentro. E quindi è pazzesco, è un uomo che è malato di diabete, di prostata, è un uomo che quasi non ci vede da un occhio, ma con una forza straordinaria, nel senso che comunque ha mantenuto una forza, una coerenza e una generosità d'animo che tuttora nei suoi interventi, qualche telefonata che si riesce a risentire attraverso internet che ha fatto con alcuni comitati che chiaramente negli Stati Uniti sono più presenti e forti, mantiene una sorta di giovialità, per quanto lui ammetta sinceramente fra le righe anche nelle ultime sue lettere: non fatemi morire in carcere.
E quanti anni ha ora Leonard Peltier?
Allora, li ha appena compiuti 70, appunto, e secondo la giurisdizione degli Stati Uniti lui potrebbe uscire a 92 anni. Allora, sono 14.000 giorni e notti che quest'uomo è dentro un carcere. E non lo so, si fatica a immaginare quello che possa voler dire questo e come si possa reggere psicologicamente anche a una situazione di questo genere. Noi abbiamo fatto ripartire da qui, da Barcellona, una campagna esattamente il 6 febbraio scorso, perché era l'anniversario del suo arresto, erano 38 anni, era un giovedì, e noi cominciamo quel giorno alle 12:30 per un'ora a manifestare davanti al consolato. Da allora, a parte una pausa estiva, abbiamo continuato e stiamo continuando tutte le settimane per un'ora davanti al consolato degli Stati Uniti. Tutti i giovedì, quindi se volete consultare il nostro sito è CSLP, che sarebbe Comitato di Solidarietà Leonard Peltier Barcellona, .wordpress.com, e comunque cercate su internet e ci troverete, e se potete passate, o comunque informatevi e fate girare la voce, perché è il silenzio quello che sta facendo morire quest'uomo, e solo il far emergere la storia, che è un'assoluta e totale vergogna, che può far muovere una situazione che altrimenti è inamovibile. Considerate il fatto che Bill Clinton stava per firmare, cioè al termine dei loro mandati, i presidenti degli Stati Uniti fanno questi gesti di grande generosità, stava per firmare, era sul suo tavolo il foglio in mezzo ad altri, quello di Leonard Peltier, li firmò tutti, ma non quello di Leonard Peltier. Perché? Perché quel giorno stesso avevano manifestato sotto la Casa Bianca 500 agenti dell'FBI. Quindi questo è da far accapponare la pelle, per capire quale astio e sete di vendetta assoluta ci sia da parte di questa organizzazione, che non uso aggettivi, ma trovateli voi.
E, Andrea, una cosa, visto che tra meno di 2 anni, se non erro, finirà anche il secondo mandato Obama, insomma Obama dovrebbe essere più sensibile alle minoranze degli Stati Uniti, credi che ci siano delle possibilità per ottenere la grazia?
Sarà solo proporzionale a quanto riusciremo a farci sentire e a quanto saranno le pressioni, insomma, che ripeto sono state in passato incredibili, nel senso che per Leonard Peltier hanno firmato da Nelson Mandela, Desmond Tutu, al Dalai Lama, Madre Teresa di Calcutta, Roberta Menchú. Robert Redford ha fatto un documentario che, se volete, fra l'altro, cercandoci
come
attraverso il sito, che si intitola Incidente a Oglala, su internet l'ho trovato in originale in inglese, noi ce l'abbiamo doppiato in spagnolo. Oppure c'è un altro film che, se riuscite a trovare, Mujer Dakota, che ricorda le lotte in quel periodo dell'American Indian Movement. Comunque erano lotte, insomma, simili a quelle del Black Panthers, erano lotte che, insomma, difendevano i diritti di questa gente e che adesso chiaramente hanno ben il fiato corto. Quest'uomo deve uscire, noi continuiamo a manifestare. Nel marzo scorso io in particolare sono andato a Roma perché c'era questa visita di Obama che passava prima per Bruxelles e poi andava a Roma. Avevo saputo la notizia proprio da gente di Bruxelles, perché ci sono comitati per la liberazione di Leonard Peltier un po' sparsi nel mondo, uno in particolare è a Bruxelles, e mi aveva informato che loro avrebbero manifestato perché arrivava a quel punto Obama in quei giorni. Sapendo che arrivava il giorno seguente a Roma, avevo deciso di andare, quindi abbiamo organizzato questa cosa poco più che improvvisata, però è stata sufficiente perché venissi fermato e detenuto per alcune ore, perché non era possibile in piazza San Pietro, nel momento in cui si incontravano Obama e il Papa, stare semplicemente con un cartello tipo uomo sandwich che chiedeva la libertà di Leonard Peltier. Quindi questo rende dal polso di quanto questo nome non si debba fare, perché fosse in qualsiasi altro paese del mondo probabilmente sarebbe uno scandalo, sarebbe una vergogna dei diritti umani, sarebbe una situazione inaccettabile, intollerabile, ma visto che negli Stati Uniti, e aggiungo una cosa, vi assicuro che il consolato degli Stati Uniti qui a Barcellona è letteralmente un bunker, nel
infatti
senso
ti volevo
che
proprio
noi,
chiedere qual è la sensazione, qual noi, è il feedback che avete avuto,
sì,
dopo tanti mesi di proteste.
Tutte le settimane siamo lì, sono chiaramente più i poliziotti di noi, compresi quelli in borghese che vediamo camminare per la strada ogni settimana,
poliziotti in questo caso spagnoli, catalani. italiani
chiaro.
O dello stesso consolato.
Poi ci saranno forse anche quelli del consolato. Noi vediamo quelli in divisa che ci sorridono dall'altra parte della strada, poi quelli che camminano in borghese, però insomma la situazione è un po' questa. Ma di fatto, oltre a non aver mai incontrato nessuno del consolato che ci ha mai rivolto alcuna attenzione, nel momento in cui volevamo consegnare le prime 700-800 firme che avevamo raccolto, non è stato possibile neanche previo avviso consegnare delle firme e avere un qualche timbro, nel senso che letteralmente secondo loro le avremmo dovute dare al custode spagnolo, catalano che sta lì nella guardiola lì davanti, e quindi accontentarci di questo, ovvero non esistiamo secondo loro, ma proprio per questo probabilmente disturbiamo e andremo avanti. Siamo stati già due volte in Piazza San Jaume. Torneremo, cercate di vedere sul sito, il nostro appunto è cslp.barcelona.wordpress.com, o altrimenti cercate anche il sito ufficiale che è Who is Leonard Peltier, e lì vedrete che il materiale è tantissimo.
Ricordiamo che per chi fosse interessato, il cognome di Peltier si scrive Peltier, con la R finale, è importante perché se qualcuno volesse cercare informazioni, insomma, anche sulla web, sul vostro sito, è molto interessante. Ricordavi, Andrea, appunto, innanzitutto ogni giovedì davanti al consolato degli Stati Uniti d'America a Barcellona, che si trova
nel passeggio della Reina Elisenda de Moncada, ossia la fermata della metro è Reina Elisenda oppure del ferrocarril Sarriá.
E a che ora siete lì?
Alle 12:30, per un'ora esatta, 12:30, 1:30, con i nostri striscioni, il megafono, e siamo lì quantomeno a ricordare in quel quartiere tanto di lusso che insomma qualcuno sta marcendo in carcere.
Andrea, e oltre a questa attività settimanale importante, avete anche previste delle altre cose per le prossime settimane o prossimi mesi?
Ma dunque, intanto è divulgare sempre, e laddove ci chiamano andiamo. Siamo andati a un paio di incontri dove ci hanno chiamato, a proiezioni che abbiamo fatto, ne avevamo in programma probabilmente uno a Cammasdeu, dove ci hanno invitato, siamo riusciti a intervenire al festival di Benicassim, dove c'erano due grandi murales, uno per Peltier e uno per Mumia Bujamal, con delle pareti dove chiunque potesse scrivere. Abbiamo realizzato un murales all'Ateneo Nou Barris, dove speriamo di organizzare qualche altra iniziativa con loro. Laddove ci chiamino per delle proiezioni o degli incontri, noi siamo ben contenti. Torneremo anche in Piazza San Jaume in un orario che verosimilmente sia più facile per coloro che lavorano poter partecipare. Potete firmare degli appelli, ce ne sono diversi in internet, ma soprattutto vi assicuro, leggete e documentatevi dei tanti video o canzoni anche che vi sono sulla storia di Leonard Peltier, e io credo vi possiate innamorare di questa vicenda e quindi rendervi attivi.
Perfetto, Andrea, davvero grazie di essere stato qui con noi, grazie di averci raccontato questa storia. Informatevi, seguite questa vicenda, firmate, partecipate se potete. Quindi insomma, Leonard Peltier, una storia che avete conosciuto, cioè, se ci avete ascoltato in questa mezz'ora, informatevi e seguitevi. Andrea Delotto, instancabile attivista della comunità italiana e non solo della comunità italiana qui a Barcellona, grazie, ti aspettiamo presto, tienici sempre al corrente, Andrea, delle news e delle mille attività che stai seguendo.
Grazie infinite, e vi invito di nuovo, venite quando potete, ogni giovedì alle 12:30, grazie
a te. Andiamo con un'altra canzone che è, diciamo, un'altra canzone di lotta, una canzone in questo senso di cronaca di un fatto storico. L'hanno cantata anche abbastanza recentemente due grandi della canzone italiana, Francesco De Gregori e Giovanna Marini. L'album era Il fischio del vapore, la canzone è L'attentato a Togliatti. Non è un caso che la mandiamo in onda quest'oggi, perché 50 anni fa moriva Palmiro Togliatti. L'attentato non ha a che fare con la sua morte, è del 1948, ma è una cronaca per cui ci siano dei fatti che non sono proprio reali. Si parla della moglie di Togliatti, Rita Montagnana, che accompagnò il marito all'ospedale, secondo questa versione popolare contenuta in questa canzone che ci ascolteremo. In realtà fu Nilde Iotti, che fu compagna fino alla morte del segretario del PC, ad accompagnare all'ospedale. Però insomma, nell'Italia che di Don Camillo e di Peppone, insomma, Nilde Iotti è comparsa la moglie. Andiamoci però a sentire questa canzone. L'attentato a Togliatti era il 1940. Sono Francesco De Gregori e Giovanna Marini.
Le ore 11 del 14 luglio, dalla camera usciva Togliatti, quattro colpi gli furono sparati da uno studente vile senza cuore.
onorevole a terra colpito. Soccorso venne immediatamente, grida il lutto ovunque si sente, accorron subito deputati e dottori. E davanti all'interrogatorio ha confessato dicendo così: già da tempo io meditavo di commettere questo delitto, sono iscritto a nessun partito, è uno scopo mio personale. Montagna che al Senato, coi dottori e tutto il personale, ha portato il marito all'ospedale, sottoposto alla operazione.
Francesco De Gregori e Giovanna Marini, Il fischio del vapore, una canzone appunto che ricordava l'attentato a Togliatti di più di 60 anni fa. Togliatti che appunto se n'è andato 50 anni fa, quindi insomma approfittiamo di questo anniversario e continuiamo il programma, perché sono già qui con me gli altri ospiti di questa quasi ormai seconda parte di Zibaldone. Ma prima di presentarveli e di ascoltare la loro musica, e passeremo anche allo spagnolo, chiacchiereremo con loro in castigliano, e c'è una nuova uscita musicale per fare una piccola pausa tra le due interviste, e hanno un nome molto particolare, i Bumoi. Vi dirò qualcosa di loro dopo esserci sentito questa canzone che è uscita da poco. Il titolo invece è molto più semplice. Sofia, eccola qui.
Sandali, che i tuoi tuoi piedi non vogliono che danzare per me.
Questa è la canzone Sofia di Ibu Moyen, un nome davvero del tutto particolare. Lui in realtà si chiama Giacomo Radi, un mood da cantautore. L'album Inverni è uscito nel 2014 e, come spiega lui stesso, dominato da voce chitarra, Inverni è un giro lieve tra le nuvole, una passeggiata senza mete, precise per pensare, pensieri dolci e tristi e piccoli, quelli che abbiamo tutti, sempre. E sembrano macigni, ma se ne abbiamo il tempo possiamo considerarli nella loro reale sostanza. Ibu Moyen, Inverni, quest'album uscito nel 2014, ci siamo sentiti Sofia, ma da Sofia passiamo, e dall'Italia passiamo a Barcellona per un progetto molto interessante. Y por esto también pasamos al castellano. Yo os presento los miembros de esta band nacida hace poco más de un año, que se llama Marasma Zebra. Ya le pediré dentro de poco el significado y el sentido de este nombre absolutamente peculiar. Yo os presento los miembros de esta band que están aquí con nosotros hoy en Zibaldone. Itziar, Nuria y Juan. Chicos, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas gracias.
Bueno, antes de escuchar un tema, pues ya lo he anunciado, la primera pregunta no puede ser otra cosa que el sentido de este nombre, Marasma, que en italiano quiere decir caos, confusión, algo así, Zebra. ¿Quién me quiere contestar y explicar de dónde habéis sacado este nombre? Itziar.
Pues empezó todo por una araña que se llama araña cebra, que es muy popular en las montañas del País Vasco, y de ahí pensamos, bueno, pues marasma, que en euskera es araña, pues marasma, y luego zebra, que bueno, pues lo escribimos con la i, no como en inglés, pero nos gustaba la combinación de las dos palabras. Y luego del tema de marasma, de caos en italiano, que también nos atraía, pues el doble
¿Ya lo sabíais antes o salió después cuando hablasteis con alguien diciendo, ah, mira, que en italiano eso significa también esto?
No, fue buscando sí, un poco eso.
Pues muy bien, vamos a escuchar una canción de vuestro primer disco y último disco, ¿no? El título es del disco...
Moon.
Moon, la luna, y vamos con una canción cuyo título es en inglés, que se llama Lost Soul, estas almas perdidas. Aquí van Marasma Zebra en Zibaldone, nos presentan este primer disco y luego nos hablarán más de este proyecto.
Thank you.
eccolo qui, la prima canzone di Marasma Zebra. Y pasamos al castellano porque estamos hablando justamente con Nuria, Juan e Itziar, que son los tres miembros de esta banda, una banda que nació el año pasado, ¿no? Itziar, ¿quieres contarnos un poco cómo nació este proyecto? ¿Dónde empezaste? ¿Por qué empezaste?
Bueno, la historia va para largo porque todo empezó en Argentina, que yo fui ahí a hacer teatro, allí conocí a Juan. Empezamos a probar, a zapar temas, varios, tanto covers, tangos, luego versiones de jazz. Al final nos animamos a tocar algunos temas ya propios. Empezamos a hacer como un poco de intercambio musical, de gustos. Él venía más del tango, del folclore, bueno, de la música clásica.
Juan, también. ¿No? No viniste del tango, he visto tu reacción.
Pero también toca tango.
Manda un sicario. No, vengo más de lo popular, pero bueno, me tiraba más hacia el jazz o bueno, blues. A ver, vengo de la escuela de Pink Floyd, así que
muy amplio, ¿no?
Muy amplio todo, pero sí, soy bastante abierto en el tema de la
pero
música.
Bueno, yo en Argentina escuché muchos tangos y sí que había mucha influencia por parte de Juan en el sentido de que le gusta mucho el tango.
Tratábamos
también.
Tratábamos de emular algunos sí. Tangos.
Y a partir, bueno, ahí empezó todo, empezamos a grabar algo en plan informal, luego ya al tiempo yo volví a Barcelona, Juan también vino al tiempo al cabo de 2 años y empezamos a hacer aquí el proyecto con Nuria también y ahí empezó la cosa como a tirar más para adelante.
Y fue en ese momento también que escogiste el nombre, o el nombre ya se creó en Argentina, lo dijiste allá.
No, empezó aquí.
Fue un fin de semana de locura en una habitación, los dos tratando de hacer cosas. Esa misma semana contactamos con Nuria, nos iluminó la galaxia. Encontramos a Nuria y ahí empezamos los tres casi de cero con lo poquito que teníamos y bueno, ya ella sumando lo suyo.
Entonces, dos catalanas y un argentino. Itziar, origen familia vasca, imagino,
sí,
¿no?
Sí, origen vasco, sí.
Y instrumentación, es una instrumentación aparentemente muy sencilla, ¿no? Porque sois una voz, una guitarra y un violín. Y hay algo de percusiones también.
Son arreglos para la grabación, sí, y ahora en los vivos estamos sumando un poquito, bueno, que Nuria y Itziar son, a ver, tienen un poco más las manos sueltas, por así decirlo, en algunas partes, y yo como me encargo netamente de la base, ellas hacen un arreglo de platos y cosas percutivas a vendir, así que tratamos de hacer algunos pequeños detalles para sumar.
Vamos a escuchar otra canción y luego vamos a hablar de cómo grabaste este primer disco. Sé que ahora ya estáis pensando, si no me equivoco, en otro disco y pues nuevos proyectos. Hablaremos luego de los próximos conciertos que tenéis. Uno será justamente mañana aquí en Barcelona, habéis tenido uno la semana pasada, pero vamos con otra canción. Amaltea. ¿Alguien quiere introducirla, explicarme también este nombre? Amaltea es un nombre muy peculiar.
Sí, fue buscando y tal, es una de las hijas de Zeus y un poco pues eso, en plan, cogimos un nombre que viniera de la mitología también y es una historia de amor, lo que habla es el tema más romántico que tenemos, porque la verdad que el resto son todos bastante destructivos.
Lost Soul, efectivamente, sí, el título. Sí.
Y este es el más suave, por decirlo, el más agradable a nivel de temática.
Pues vamos a escuchar entonces esta Amaltea de Marasma Zebra y luego volvemos aquí otra vez con los tres miembros de esta banda barcelonesa pero con un toque argentino y del cono sur de Latinoamérica y nos explican algo más de esta bonita historia y de los próximos proyectos. Thank you. Marasma Zibra están aquí con nosotros en Zibaldone, los segundos invitados de este programa del 19 de septiembre aquí en Radio Contrabando. Recuerdo que Zibaldone es un programa en italiano, no solo para italianos, y efectivamente ahora estamos hablando en castellano con unos invitados, digamos, de no de habla italiana, para así decirlo. Todos los viernes de 18 a 20 horas en Radio Contrabanda 91.4 FM en Barcelona, www.contrabanda.org en streaming all over the world, y el nuestro blog, nuestra página web, donde encontráis todos los programas en podcast, zibaldone.contrabanda.org. Marasma Zibra, Nuria, que todavía no hemos escuchado casi tu voz. El álbum se titula Moon, pero ahora estábamos hablando mientras escuchábamos esta canción, que no es Moon como pensaba yo, de luna, y efectivamente, mirando bien, no se escribe con dos O, se escribe Moon, M-U-N. Entonces, no, el título, digamos que no es la palabra luna. ¿Qué quiere decir este Moon?
Realmente no tiene un significado concreto, ¿no? Estábamos los tres ensayando y pensábamos en cómo se podía llamar este primer disco, para nosotros muy importante, y todas las canciones tienen un significado bastante importante para nosotros, y pensamos que el título no queríamos que significase nada en concreto, ¿no? Algo más aleatorio, y probando, pensando posibilidades, pues al final nos salió esta palabra Moon, que no tiene.
Por cierto, ¿no? También, Itziar, me estabas comentando que hay algunas canciones como la que abre el álbum, que no vamos a escuchar hoy, pero sí que los que están interesados, aparte que pueden comprar el disco en algunos de vuestros conciertos, pero también que pueden escucharla en Spotify o en SoundCloud.
En Bandcamp.
Sí, sí, sí. Buscando sencillamente vuestro nombre, ¿no? Uh-huh, Marasma Zibra. Zibra lo recordamos, escrito con Z-I-B de Barcelona, R-A. La primera canción se titula Iri Zuai. Uh-huh. También aquí es son unas palabras inventadas.
Sí, igual que el título del álbum. De hecho, hay un tema que se llama África, que también es en un idioma inventado.
Todas las canciones,
es decir... Toda la canción suena así, no sabes qué idioma es. Entonces, a partir de esa idea, también salió el hecho de hacer dos temas que tuvieran un nombre inventado, igual que el nombre del álbum, ¿no? Y esa canción fue que, improvisando con consonantes, vocales, un poco pues sobre la melodía que proponían Juan y Nuria, pues empezó a salir ese idioma, esa especie de idioma que suena un poco como africano, de hecho, por eso se llama África. Y lo dejamos así porque al final dijimos, ¿por qué poner una letra si ya funciona así? O sea, ya fluye, ya, ¿por qué poner una letra si ya puede sugerir cosas, ¿no? Y ya está, y lo dejamos así.
Cuando me explicas esto, se me ocurre Sigur Rós, un grupo, digamos, que muy conocido en el mundo, han tocado relativamente recientemente también aquí en Barcelona, que digamos cantan en un idioma inventado. ¿Ha sido una de vuestras influencias o no? ¿O ha surgido de una forma absolutamente, digamos, mientras estabais ensayando sin pensar en la experiencia de Sigur Rós o en otras experiencias que hay acerca de invenciones de idiomas que pueden acompañar una música?
Salió más por una cuestión nuestra, pero hay que decir que nos gusta mucho Sigur Rós, sí. Nos gusta, es una banda que escuchamos a menudo y sí. Igual que Olafur Arnalds, hay muchos músicos islandeses de por ahí, Björk, que también nos gustan, sí.
Entonces, claro, se nota, digamos, que os gusta este tipo de música, ¿no? Las sonoridades que están también en vuestras canciones y las dos que acabamos de escuchar. Y, por cierto, en el disco ha colaborado también un italiano, ya que estamos en un programa, Zibaldone, de italianos activos aquí en Barcelona, Tommaso Arnaboldi, que ha colaborado en una canción que creo que no nos da tiempo a escuchar hoy, Urban Animal, con los vientos.
Pues sí, Tommaso, aparte de tocar la flauta travesera, es, bueno, nos casi prácticamente nos ha hecho todo el disco, ¿no? Grabación, también Juan ha colaborado mucho en el tema de grabar, editar el disco, y también nos lleva toda la parte de imagen, fotografías, que si entráis en la web veréis que, bueno, son, la verdad que son increíbles las fotos, y bueno, es una parte más de nosotros, la
bueno,
verdad.
Bueno, sois tres más uno, digamos. Sí. Por cierto, ya que hablaste de gráfica, también la cubierta de vuestro disco es muy peculiar, digamos, porque es una... Bueno, os lo dejo explicar a vosotros. No sé quién quiere iniciar, Nuria o Juan, explicar, porque digamos que podrían parecer muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. Ahí también quisimos un poco dejarlo abierto como lo que es el título del disco, ¿no? También que la imagen pues también tuviera esa parte más... De abrir la imaginación de la gente, ¿no? Y eso fue pues haciendo una acuarela un día en un ensayo, nos pusimos a probar y al final salió ese dibujo y al final pues nos gustó y quedó así. Y luego Juan, que también es diseñador gráfico, le dio su pincelada también más...
Digamos
bueno,
que
lo
podría,
acabo de arreglar.
Chicos,
sí.
Podría parecer, digamos, un poco como una mariposa.
Sí.
Pero también podría parecer otras cosas. Por ejemplo, a vosotros que bueno, vosotros lo habéis visto muchas veces, ¿no? Este dibujo. Pero a vosotros, ahora, mirándolo, ¿qué os parece más? ¿Cuál es el primer, digamos, sentido que le dais a esta imagen?
A mí lo primero que me viene es una mariposa también, sí.
También. Realmente.
Juan, también.
Un insecto extraño. Sí.
Pero a algunos, lo estábamos comentando antes mientras escuchábamos una de vuestras canciones, podría parecer también una especie de cerebro.
Sí.
Pues muchas cosas, muchos significados y muchos significantes. Vamos con otra canción. Esta canción se llama Firefly. Esto sí que no es una palabra inventada, sino una palabra inglesa. Uh-huh. ¿El sentido de esta canción?
Bueno, como bien dice, habla de una luciérnaga. Y habla de un nacimiento, que puede ser un nacimiento de muchas cosas. Puede ser el nacimiento de una pieza artística, de una pintura, de algo artístico, como un nacimiento tal cual, ¿no? Como una persona o un ser que llega al mundo, ¿no? En un momento dado. y está muy relacionado con el tema de la luz, de la luciérnaga también, de pinturas rupestres, también mucho el tema de ese, del arte también, ¿no? Y bueno, ahí está.
Y ya de fondo la estamos escuchando sí. poco a poco que empieza esta canción. Marasma Cibra, el álbum es Moon, lo estamos presentando aquí hoy a Zibaldone y vamos con la tercera canción que se llama Firefly.
Oh.
Firefly, Marasma Zebra. Hoy lo estamos presentando aquí, este disco que se llama Moon. Moon como, no como la luna, como acabamos de explicar, sino Moon, M-U-N. Muchas influencias, Sigur Rós, muchas más cosas. Y nos queda tiempo para una canción, pero antes, ya que estamos aquí con los tres miembros de esta banda activa en Barcelona, preguntaros una cosa bastante obvia, pero que creo que después de escuchar vuestra música también mucha gente quiere saber más. Y entonces, primera cosa, ¿cómo se puede encontrar informaciones sobre lo que estáis haciendo, sobre lo que iréis haciendo? Itziar, vuestra página web, contactos y estas cosas.
Bueno, en la página web sale bastante, vamos actualizando la información. Hay que decir que ahora estamos dando un giro bastante fuerte porque ahora Juan toca con guitarra eléctrica, Nuria también ha añadido detalles con pedales en el violín. Y bueno, ha dado un giro bastante...
O sea que sí, lo que estáis tocando en vivo y que quizás tendréis en el próximo álbum... A ver, por cierto, ¿estáis ya trabajando en un nuevo disco?
Sí, tenemos ya temas que se podrían incluir en el siguiente disco y que no tienen nada que ver. Ya es un formato, o sea, que conserva la esencia de lo que venimos haciendo, pero que cambia mucho a nivel sonor, a nivel de sonoridad, es más expansivo. Entonces, claro... La idea es ir ahora un poco actualizando el material con todo lo que va saliendo nuevo, sí, sí.
Porque este disco efectivamente lo grabasteis a principios de año, ¿no? En febrero de 2014.
Sí, 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 sí.
Entonces ya ahora estáis trabajando un poco en otra onda. Y por cierto, quien nos está escuchando ahora aquí en directo, mañana tiene la posibilidad de veros en vivo aquí en Barcelona. ¿Dónde vais a tocar, Juan?
Sí, mañana estamos en La Futura. La Futura, que es un espacio de arte por el Raval. Bueno, que no recuerdo bien ahora la dirección, pero bueno, pero en www.marasmasibra.com, ahí, bueno, ahí pueden encontrar nuestra web y ahí tenemos actualizada la agenda y todo lo que vamos haciendo. Igualmente en Google nos buscan con nuestro nombre y ya...
De todos modos, mañana sábado, es decir, sábado 20 de septiembre a las
21 horas
en La Futura de Raval de Barcelona.
Vale,
y luego también para más adelante ya tenéis algo ya decidido, o sea, ya sabéis, próximos conciertos.
Sí, tenemos unos el 3 de octubre, también a las 21 horas, un sábado, en Inusual Project.
¿Siempre en el Raval?
Siempre en el Raval.
La parte alta cerca de Joaquín Costa, digamos.
Sí, exactamente. Tenemos ahí, bueno, y ya para estos bolos estamos tratando de incorporar ya parte audiovisual también. Estamos trabajando un poquito más en la imagen y hacer un poquito más. Y también decir que somos totalmente independientes, que nos producimos desde diseño desde cero hasta lo disco, hasta web,
claro,
hasta proyección. No dependemos de nadie más que nosotros cuatro. Entonces eso por ahí es un poco más, nos da un poco más de confianza y nos da un poco más de alegría cuando a la gente se va a un bolo contenta.
Desde luego. Y por cierto, además de ser independientes, también la grabación de este disco fue hecha totalmente de forma independiente y además no en un estudio, sino en casa.
Sí, 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 totalmente casera, en un piso. Bueno, es más, todo metido en un piso, transpirados y todo.
Bueno, en febrero el calor humano está bien.
Sí,
ahora,
sí,
por ejemplo,
sí, bueno, ahora sería
más complicado,
ahora,
¿no?
Sería terrible.
Sí, sí.
De hecho, yo creo que la mayoría de los discos siempre se suelen grabar en invierno y quizás los de forma independiente se entiende también por qué. En verano sería más complicado. Bueno, chicos, nos despedimos con otra canción vuestra, una canción que se intitula War Dust, es decir, polvo de guerra.
Uh-huh.
¿Alguien quiere introducirla para despedirnos?
Bueno, War Dust habla de una persona que vuelve de la guerra y vuelve otra vez a casa. Y que ya no es el mismo que antes. Digamos que es una persona que ha cambiado, que ha dado un giro de 180 grados y ya no es la misma persona, que porque la guerra pues le ha modificado totalmente, ¿no? La ha dejado chafado, ¿no? Le ha dado una vuelta. Y habla de esta persona que vuelve y se vuelve a encontrar con su familia y la gente que le esperaba, digamos. Y ya está, y es otro tema entre muchos que son bastante trágicos, pero bueno, ahí está.
Está muy bien. Marasma Zebra, entonces, el álbum que hemos presentado se llama Moon. Os recuerdo la página web www.marasmazebra.com, un disco de 11 piezas, hemos escuchado 3, vamos a escuchar la cuarta. War Dust, Itziar, Nuria y Juan, muchas gracias por haber estado aquí. Suerte con el concierto de mañana.
Gracias a ti.
Gracias.
Y hasta la próxima. Marasma Cibra. Esta es la cuarta canción que hemos escuchado y ahora también pasamos al italiano. Un ospite iniziale con una tematica politica e storica, cioè Andrea De Lotto, che ci ha parlato della storia e drammatica in tutti i sensi, ma c'è ancora un po' di speranza, di Leonard Peltier, e poi questo gruppo attivo a Barcellona, formato da due catalane e un argentino, in cui collabora anche un italiano, Marasma Zibra. Ci siamo ascoltati quattro canzoni dal loro ultimo album uscito all'inizio di quest'anno, che si chiama Moon. Moon non come luna in inglese con due O, ma con una U, M-U-N. Ci resta una mezz'ora qui a Zibaldone, una mezz'ora dedicata a nuove uscite musicali provenienti dall'Italia e non solo, e poi anche per un po' di novità riguardo a concerti di artisti italiani qui a Barcellona nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Andiamo subito con una canzone di un artista di cui si sta parlando abbastanza in Italia. Lei si chiama Carlotta, ma attenzione, tra le due T c'è un'unità, cioè Carlotta. Esce nell'autunno di quest'anno, quindi a brevissimo, il suo nuovo album. Il singolo è uscito già da un po', si chiama The Barn Owl, lei canta in inglese, ce lo andiamo a sentire adesso. Eccolo qui, Carlotta su Zibaldone.
just by now, but he used to call me Gastel. Cause I woke up in the night, I woke up in the night. They sometimes let me rattle, or they also cry at Tim and Al. But I go on with my old affairs, and when they wear the PJs, when they're sleeping, I start singing. But I didn't need your stupid mask to tell you what I think about your shoes, about your hair, about your bad habit to leave me always on my own. Oh, poor little Al, always on my own again. Oh, poor little Al. Perspective church makes me laugh and makes me think about my graveyard. Oh, sweet home. Stonehill is my battle name, Daddle is my darker face. Tell me, why are you so afraid? I can be as pale as Nosferatu or Bela Lugosi. I could be the assistant in a Caligari show. And I don't need your stupid mask to tell you what I think about your shoes, about your hair, about your bad habit to leave me always on my own. Oh, poor little I, always on my own again. Out. Call me with the name you want, but please don't leave me all day alone. No, please don't leave me on my own. Please don't leave me so.
Un bel ritmo e una bella voce, quello di Carlotta, o meglio dire Carlotta Sillano, questo è il suo vero nome, The Barn Owl, una delle novità che ci arriva dall'Italia, e come spesso succede, una delle novità che ci fa arrivare anche qui in Spagna, qui a Barcellona, una delle realtà più interessanti della musica italiana, che è la Abbaz Supreme. Li abbiamo conosciuti già, sono stati anche qui a Zibaldone in occasione del Primavera Sound quest'anno nel 2014, ma già anche negli ultimi anni bazzicavano qui a Barcellona alla fine di maggio. E a proposito, un'altra delle novità che ci suggerisce Abbaz Supreme è di un artista, Ed Laurie and Straw Dog, non italiano logicamente, ma che mi è piaciuta molto e che quindi vi voglio proporre. La canzone che ci andiamo a sentire si chiama Thin Line, l'album è uscito l'anno scorso nel 2013 e si chiama Trip the Wire. Ed Laurie and Straw Dogs, eccoli qui.
The sound of your shoes. I remember every little thing about you.
remember falling for you. But sometimes it was you who fell further than me. Sometimes it was me who fell further than when I fell for you. Yeah, I fell for you. How I fell for you. How I fell. I remember you even fell for me. Just as they say, with absence and time, the distance between us, was it a thin line? Sometimes it was you. Fell further than me. Sometimes it was me. Fell further than when I fell for you. Yeah, I fell for you. I fell for you. I fell for you. How I fell.
Non male, proprio non male. A me, devo dire la verità, piace molto questo pezzo che ci siamo appena sentiti, Ed Laurie and Straw Dogs, Thin Line, dall'ultimo album del 2013, Trip the Wire. Tra l'altro, Straw Dogs, io ho subito pensato a due cose. Una è una band punk degli anni 80, gli Straw Dogs, di cui comprai un disco nel lontano 1997 in un negozietto di Trento, e che non ascolto ormai più da anni, però mi piacquero molto all'epoca. E poi Straw Dogs, il famoso film di Sam Peckinpah, Cani di paglia, tradotto in italiano, in cui un Dustin Hoffman egregio, meraviglioso, si trovava immerso in una storia di violenza e terrore nella campagna inglese. Sam Peckinpah dei primissimi proprio anni 70. E siamo quasi in chiusura di Zibaldone, ci resta il tempo per l'agenda, ma poi appunto anche per parlare di alcuni artisti italiani che verranno a Barcellona. Inizio la prima metà di ottobre, meglio dire, sarà molto intensa, ci saranno tre concerti. Il primo concerto sarà martedì 7 ottobre alle 9 di sera alla Sala Apollo, e verrà niente po' di meno che Caparezza, se non sbaglio, non è mai venuto a suonare a Barcellona. Ci andiamo a sentire quindi una canzone per annunciare il suo concerto, una canzone del suo ultimo album, Teste di Modi. Di Modi, scusatemi.
Dragano il fondale del fosso reale per omaggiare con un trofeo.
Italiani,
luglio, agosto mi pare, gli occhi addosso alle pale cercano sculture di Amedeo.
Modigliani,
giorni passano interi, zero bassorilievi, poi vedi qualcosa viene su.
Alleluia,
tre incise su tre pietre scatti dal treppiede della tribù. Esulta. Gli esperti dicono che
sì, quelle lì sono di Memo di esporle qui nel museo di Amedeo. Oggi di dillo ai TG.
Visitatori a fronte personalità, dove specialisti a corte raccontano già fotole. Perché vedete quelle teste nelle teche, sono tre ciofeche fatte da studenti con il back and back.
Sì, io voglio essere così come i ragazzi delle teste di Modi. Ed ogni volta che ti metto in crisi con i miei sorrisi puoi chiamarmi testa di. Io voglio essere così come i ragazzi delle teste di Modi. Prendermi in gioco di ogni tua certezza, ma con leggerezza come un colibrì.
World Rear Modigliani Head, please stand up. Questi fissano una pietra e danno la stenda. Ma che razza di sibille, parlate troppo presto e siete senza pupille. Come i volti del maestro Passi, sostenete il contrario del vero, quindi passi. Che le vostre carte siano state battute da sassi. Siete come il chiasso della folla indelicata che a Parigi tratta la Gioconda come Lady Gaga.
Mona Lisa, mannaggia, non si è girata.
Hai visto che pelle liscia e levigata?
È un problema trito, fede mito, finché morte non ci separa.
La storia che racconta Caparezza in questa canzone Teste di Modi è quella appunto delle copie false di opere di Modigliani che si trovarono a Livorno, opera di studenti che vennero date per vere e poi insomma si scoprì la burla. Tra l'altro una storia che mi raccontava qualche mese fa Bobo Rondelli che è venuto a febbraio qui a Barcellona per un concerto all'interno del festival Cose di Amilcar e Festival Barnasanz, e che mi raccontava proprio nella parte diciamo di Livorno vicino al bellissimo mercato generale, insomma, dove tra l'altro si trovano le cornie non da poco. Questo magari ce lo racconterà Bobo Rondelli, che se tutto va bene, vi annuncio, tornerà a Barcellona a inizio 2015, ma ancora non è sicuro, insomma, vi terremo informati. Ma oltre a Caparezza, che suonerà appunto martedì 7 ottobre alle 21 alla Sala Apollo, quest'ottobre ci saranno altri artisti italiani, 10 giorni di artisti italiani. Caparezza il 7 ottobre, questi 10 giorni si chiuderà con i Sesto Marelli, che sono già stati qui a gennaio di quest'anno all'interno del Festival Cose di Amilcar, e Barnasanz sono stati anche qui a Zibaldone alla fine di gennaio del 2014, torneranno sempre all'interno del Festival Cose di Amilcar qui a Barcellona giovedì 16 ottobre alle 20:30 alla Sala Tintaroja del Poble Sec, e verranno anche il giorno successivo, venerdì 17 ottobre, qui a Zibaldone. Siamo molto felici per questo. E inoltre nel mezzo ci sarà, tra Caparezza e Sesto Marelli, un altro bel concerto, un trio italiano che in questi giorni sta uscendo questo nuovo album a cui hanno lavorato nella primavera del 2014, cioè Fabi, Gazzè, Silvestri. Gazzè è venuto l'anno scorso qui a Barcellona, questa volta torna in trio, un trio tutto speciale, appunto Nicolò Fabi, Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzeni. Abbiamo parlato due settimane fa con Augusto Casciani di Italia IS, che si occupa dell'organizzazione del concerto. Per maggiori informazioni entrate su italiais.org. Il concerto sarà l'11 ottobre, sabato 11 ottobre alle 21 alla Sala Razzmatazz di Barcellona. Andiamo a sentirci una canzone da questo nuovo disco del trio Gazzè, Fabi, Silvestri, Life is Sweet. Eccola qui. Nicolò Fabi, Max Gazzè, Daniele Silvestri, questo nuovo album, ci siamo ascoltati Life is Sweet, perché presto arriveranno a Barcellona all'interno di un tour europeo, saranno qui l'11 ottobre, vi ricordo anche ancora una volta, martedì 7 ottobre alle 21 alla Sala Apollo di Barcellona, Caparezza, e giovedì 16 ottobre alle 20.30 alla Sala Tinta Roja, i Sesto Marelli. Ci sono tante altre cose di cui vi vorrei parlare prima di chiudere questa puntata del 19 settembre di Zibaldone. Vi ricordo che la prossima settimana comincerà anche l'11esima edizione del Festival de Teatre del Casca Antique, organizzato al Rai Art in pieno centro a Barcellona, Calle Carders 12 Principal, nel quartiere del Born, dal 26 settembre al 12 ottobre. Si comincia appunto venerdì prossimo 26 settembre alle 21 con il nuovo show di Helga von Fuster della compagnia Juju Teatre, alle 21 e alle 22.30 il concerto di Gypsy Rock, Rockets Quartet, e poi continuano tutti i venerdì, sabato e domenica per tre settimane. Vi segnalo anche sabato 27 settembre alle 21 la compagnia Revol Art con Naufragando in este siglo Teatre Forum, alle 21 e alle 22.30 il concerto di Oscar Cruz Duo, e poi domenica 28 settembre alle 20 Libre, uno spettacolo della compagnia Ops, così proprio con tre O. E poi tante altre cose, vi segnalo anche per le settimane successive il Vermouth Musical di domenica 5 ottobre alle 13 con Marta Mattotti, un'italiana residente qui, che propone della musica molto interessante. La porteremo presto anche qui a Zibaldone. Maggiori informazioni sulla pagina web del Rai Art, che è www.rai.pangea.org. E un'altra informazione prima di passare al consiglio musicale della settimana, per tutte le persone interessate che si occupano di lingua, di corsi, di traduzioni, fino alla fine del mese di settembre sono aperte le iscrizioni al Master de Formación del Professorado de Secundaria Obligatoria, il bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, un master che per la seconda volta dopo molti anni verrà proposto anche per appunto la specialità di italiano come lingua straniera all'interno della specialità in lingue straniere. Maggiori informazioni le trovate alla pagina web www.ub.edu/masteroficial/master secundaria, e per dubbi o maggiori informazioni che riguardano la lingua italiana ci si può rivolgere all'indirizzo mail della professoressa Rosa Maria Torrens, RM Torrens con due R nel cognome Torrens, logicamente, @yahoo.es. Siamo davvero in chiusura, ci resta il tempo per il consiglio musicale, che ci viene sempre dall'Italia ed è una news di un'artista molto conosciuta, ma per fare questo ci andiamo a sentire la sigletta Doping 2000, eccola qui. Sì, pare tra l'altro che oggi il Banzo non è venuto, è impegnato in un periodo dei suoi molto complicati. Speriamo di averlo qui la prossima settimana o quella successiva, o che almeno ad ottobre riprenda con frequenza la sua visita settimanale i venerdì qui a Zibaldone. Ma poi quest'oggi, dopo la comparsata della settimana scorsa, non si sono fatti sentire, almeno per ora, restano 5 minuti, ma dubito ormai che a fine trasmissione si facciano vivi, né quel fanfarone del comico serio di Bruno, né la signora Gina, che era ricomparsa dopo tanto tanto tempo. Comunque, vabbè, siamo in chiusura, ci andiamo a sentire il consiglio musicale di quest'oggi, che è Marina Rey, un nuovo album che sta uscendo proprio in questi giorni. L'album si chiama Pareidolia, un titolo abbastanza complesso. La canzone che ci sentiamo, che è il singolo, si chiama Lasciarsi Andare, un'artista molto conosciuta. Sentite un po' se vi piace questa nuova canzone di Marina Rey. Vi ricordo che con Zibaldone torniamo venerdì prossimo, l'ultimo venerdì settembre, 26 settembre, come tutti i venerdì dalle 18 alle 20 qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, www.contrabanda.org in streaming all over the world. Vi ricordo anche il nostro blog zibaldone.contrabanda.org, dove trovate tutte le puntate in podcast ascoltabili e scaricabili quando meglio credete. La prossima settimana una puntata dedicata alla musica, molte nuove uscite che ci sono arrivate dall'Italia e non solo, l'intervista con la Contrada Lorì di cui abbiamo parlato quest'oggi e vi abbiamo presentato il loro nuovo album Doman le Festa. E poi anche i collegamenti ritornano dopo la pausa estiva, i nostri carissimi compagni di onde, Ricky Russo da New York e Berardo Stagliano da Lussemburgo. Fate i bravi, divertitevi questa sera, come diceva, me lo dico da solo, quest'oggi visto che il banzo non c'è, il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, a colocaros, che è viernes por la noche, e andiamo con Lasciarsi andare, Marina Rey.